continuiamo, rimaniamo in Italia attraverso i viaggi dei Benedettini dell'Abbazia di San Gallo. All'Istituto Svizzero di Roma si è svolta una giornata di studio qualche giorno fa. Andare a Roma, il titolo, la cultura monastica del viaggio nell'età moderna, nell'ambito della quale è stata presentata. Questo contributo ci viene proprio da Roma, ce ne parla Annalisa Alfonderi, che ha intervistato i due autori di questo libro edito da Foglio Verlag.
Itinera Italica è la testimonianza vivace e dettagliata di una sorta di gran tour ecclesiastico che i giovani monaci benedettini documentano nei loro diari per l'abbazia. A 3 secoli di distanza il professor Peter Erhardt, direttore dell'archivio di San Gallo, e il gruppo di specialisti e traduttori che ha coinvolto nell'impresa riescono a comunicarci quel patrimonio di osservazioni, informazioni, impressioni e meraviglia che i monaci raccolgono nello straordinario viaggio di andata e ritorno attraverso l'Italia. Roma, Tivoli, Subiaco, l'Abbazia di Montecassino, ma anche Napoli, Siena, Firenze, Venezia sono parte di un'esperienza formativa che si rivela importante, tanto da rendere questi monaci in seguito personaggi di rilievo nella storia ecclesiastica dell'abbazia e della regione, come ci racconta anche il professor Luigi Collarile.
Questi diari sono documenti ufficiali e quindi il grosso è scritto in latino, in un bel latino curiale dell'epoca. Ci sono singole parole che sono riportate appunto in italiano o in tedesco quando la forma non poneva dei problemi di comprensione anche da parte di chi leggeva. Poi però adoperavano anche altre lingue. C'è per esempio una trascrizione di una lettera in spagnolo, adoperano molto greco quando trascrivono delle epigrafi che possono trovare a Venezia per esempio, o dei documenti, dei codici, adoperano anche delle parole ebraiche, quindi c'è una commistione di lingue finalizzate alla precisione della descrizione di quello che è avvenuto nel viaggio.
Che differenze ci sono tra i turisti del Grand Tour e questi monaci che invece facevano il loro Grand Tour anche spirituale?
C'è la dimensione devozionale che li distingue abbastanza nettamente. Loro avevano delle precise prescrizioni da seguire date all'abate al momento della partenza. La dimensione devozionale e spirituale è quotidiana, dove si trovavano, dovevano celebrare una messa. Erano dei monaci, quindi erano più attirati dall'interesse per visitare dei luoghi sacri. Lì possiamo anche notare una cosa, erano interessati per esempio molto di più all'architettura ecclesiastica moderna, alle chiese che erano state appena costruite, per esempio dai gesuiti, piuttosto che a luoghi più antichi. Ed è una cosa interessante perché tra questi viaggiatori c'è anche una figura come Pater Celestin Gugger, che è l'artefice del monastero di San Gallo così come lo conosciamo oggi, quindi c'è da chiedersi quanto questo tipo di esperienze poi entri nell'immagine e anche nella visione che ha guidato quello che poi sarà il principe abate di San Gallo nella concezione, nella trasformazione del monastero medievale nella corte ecclesiastica e barocca che conosciamo oggi a San Gallo.
Peter Erhardt, qual è stato l'episodio di questo viaggio, di questi monaci benedettini, che l'ha più colpita?
È stato l'addio della città di Napoli, cioè dopo un soggiorno di 2 settimane, questi due monaci lasciano la città, incontrano problemi con la dogana, controlli, ma poi riflettono sul loro soggiorno e recitano questo detto famosissimo oggi, però non quel periodo, che mangia broccoli, vedi Napoli e poi muori, ben mio. Quindi 100 anni prima di Goethe loro trasmettono questo detto in un diario a nord delle Alpi.
Sanno che è il viaggio di ritorno ormai.
Sì, sanno che dopo il ritorno a Roma mancano poche settimane prima della partenza definitiva per San Gallo. Quindi, secondo me, la città di Napoli li ha colpiti di più rispetto a Roma, anche con la sua bellezza naturale, il golfo, il Vesuvio, su cui non sono arrivati per la pioggia intensa in quei giorni, però anche se non lo scrivono, secondo me la natura aveva un altro effetto su di loro rispetto all'architettura sacra che hanno trovato a Roma.
Il tempo meteorologico era inclemente in Italia come al di là delle Alpi all'epoca, vero?
Sì, perché ci troviamo in piena età glaciale, diciamo un periodo 500-600 in cui c'era quasi sempre una pioggia intensa. Il tempo poi è migliorato, ma solo dopo decenni. Questi problemi climatici li conoscevano benissimo a quell'epoca.
Qual è, secondo lei, il dono più prezioso di questi diari al lettore?
È la trasmissione proprio di una prospettiva diversa rispetto a quella che conosciamo da Goethe e da altri gran turisti. È un modesto monaco benedettino che ha una sua vista sul mondo molto razionale, ma allo stesso tempo anche sensibile per il popolo. Cioè, i nostri monaci non sono andati sempre nei piani nobili dei palazzi, ma sono rimasti per la strada ad ascoltare la gente. Quindi aperti alle voci del popolo.
Però sono andati anche poi nei palazzi principeschi mandati dal loro abate, quindi hanno avuto le due visuali.
Erano costretti, sì, a mantenere dei contatti con importanti membri della curia, del clero di Roma, però sono rimasti sempre delusi di queste udienze. Cioè, persino una udienza frigida la chiamano in latino, perché questo cardinale Leandro di Coloredo si è rifiutato di parlare in latino con loro e dà il consiglio di imparare meglio l'italiano. Quindi il latino a quel periodo perdeva già il suo valore, persino nell'alto clero romano, persino nella res publica letteraria del periodo, cioè gli intellettuali dell'epoca hanno scelto la lingua popolare per i loro discorsi, anche con gli stranieri ovviamente.
Finiamo con un incidente che i due monaci ebbero a Roma.
Sì, alla porta di San Paolo, sotto cui loro passano spesso perché devono recarsi da Trastevere a San Paolo fuori le mura, al monastero benedettino, incontrano una folla di mucche coi loro vitelli. In quel momento rischiano di rimanere schiacciati proprio contro il muro da questi vitelli ancora più grossi, insomma, di quelli di oggi, e soprattutto avevano ancora le corna che oggi non si vedono granché. Uno di questi due monaci, che proveniva dalla campagna di Salisburgo, ha preso le corna di una di queste mucche e, urlando Gesù, in quel momento è successo il miracolo e questi vitelli si sono allontanati da questi monaci, e c'erano poi quelli che assistevano che hanno fatto gli applausi.
Peter Erhardt al microfono di Annalisa Alfandéry, che ci ha parlato di questo libro, Itinera Italica, Diari Romani dal Monastero di San Gallo, un'opera in due volumi, edizioni Foglio Ferlag.